Già, da taradatta, zazza, no, ma siamo, ma vi rendete conto di come passa il tempo? Il tempo passa e non ce ne accorgiamo, ma siamo già al 3 luglio, ma vi rendete conto, in piena estate, torrida, ma non lo so se sia torrida, luglio, col bene che ti voglio, 3 luglio, 3. Poi 4, 5, 6, ieri era il 2. No, ma dai. No, una piccola riflessione sul tempo che passa, è bene farla, perché questo già non ci guarda in faccia, anzi, cioè ci guarda, ci passa sulla faccia, e sulla faccia ci lascia poi, da tutte le parti, i suoi ricordini, e allora comincia a vedere che quella parte del viso comincia a cedere, la ruga in più, oh, guarda, ma cioè, fino a ieri ero un ragazzino, poi le pelleti addosso, poi il dramma, no, ma non è il mio caso, fa per dire, è il caso di altre persone. Io ho per esempio dei compagni di scuola, perché le mie scuole sono state tipo le mie prigioni, no? Sì, no, nel senso che, sai, andavo malissimo a scuola, malissimo. Ho ripetuto molte classi, alla fine sono riuscito a prendere la licenza media, la terza media, ma alla fine, no? Io so, sono stato veramente un ciuco, con gli orecchi, sì, un ciuco completo. Alle elementari andavo benissimo. Quando sono arrivato alle medie, in seconda in particolare, bisognava studiare. E allora, no, mi rifiutai in qualche modo, e di lì la mia, odissea per quanto riguarda la scuola. Ma ho avuto proprio per questo molti compagni di scuola. Ho cambiato anche scuola perché dopo che avevo ripetuto due volte la stessa classe non potevo più stare in quella scuola, dovevo andare in un'altra, cioè veramente una cosa penosa, no? La disperazione dei miei genitori, mi sono rifatto dopo da me, però interessandomi a ciò che interessava veramente a me. Però insomma, ho avuto molti compagni di scuola e anche a un certo punto più giovani di me, perché io ero il ripetente. Allora, il ripetente. E quindi, sai, ogni tanto capita di rincontrare qualche vecchio compagno di scuola. Normalmente sono coetanei, a volte, nel mio caso, sono anche più giovani di me. Io stento a volte a riconoscerli. Cioè, dei vecchietti, gente con i capelli bianchi, mi ricordo dei ragazzini, erano uno in particolare che era il belloccetto della classe, un po' piccolino, ma sai, carino, piaceva alle ragazze, e, insomma, si dava da fare, anche molto furbo, no? Sì, dei furbetti, un po' alla Tony Curtis, sai? Mi ha buttato via. Effettivamente l'ho rivisto, mio Dio, un vecchio irriconoscibile, lui che ha riconosciuto me, io non riuscivo a riconoscerlo. Ma come? Sì, ti riconosco, come no? Sì. Ma dove? Cioè, insomma, quindi io forse mi vedo, perché poi in effetti, quando tu ti guardi allo specchio, no? Guarda allo specchio, ti vedi, hai consuetudine di quell'immagine, che poi non è quella vera, perché quello che è a destra sta a sinistra, quello a sinistra sta a destra, un po' come la politica oggi. Il Partito Democratico, no, appunto, non ti rendi conto bene di come ti vedono gli altri, no? A me poi capita di vedermi in televisione dove la faccia è giusta, la sinistra è a sinistra, la destra è a destra, il centro c'è il naso, eccetera. Ecco, effettivamente, vedo qualcosa di diverso. Chi è quello lì? Ah, sai, sono io. Però non sono ancora arrivato, credo, riguardandomi come ero prima, nelle vecchie fotografie, non sono ancora arrivato all'irriconoscibilità. cioè il punto in cui tu diventi irriconoscibile rispetto a come eri prima, no? Non ci sono ancora arrivato, no, no, io sono ancora riconosciuto dai vecchi compagni di scuola, solo io che non riconosco loro. Uno solo l'ho riconosciuto perché c'ha la testa e sembra un uovo, e solo lui c'ha quell'uovo lì, anche insomma in là con gli anni. Ma sarà perché ognuno di loro poi chissà cosa ha fatto nella vita, chissà che lavoro ha fatto, e magari io mi sono mantenuto più baldanzoso perché ho lavorato con le parole, perché non ho lavorato con le mani, non ho fatto un lavoro che mi faceva diventare, mi abbrutiva insomma in qualche modo. In effetti forse questo mi ha aiutato parecchio, però è tragico vedere, cioè tragico. Da una parte è anche una rivalsa, vedi il belloccio della scuola, della classe, quello che ti fregava le ragazze, perché insomma, che andavano più da lui che da te, poi io ero timidissimo e lui invece era, lo vedi, è diventato una pancia così, era bellino, era tutto magro, proprio un vecchio, io volevo chiamarlo nonno. Al limite papà, ma insomma poi fai finta di niente, bene e male, questo è praticamente, poi mi dicono, ma te, tutto sempre non invecchi mai, siamo già il 3 luglio, abbi pazienza, siamo invecchiati, il tempo passa su di noi, e passa sì, passa e magari... passa anche mentre parlo e non mi curo delle vostre email. Per esempio, prendiamo questa curiosità fiorentina che mi viene mandata da Lupin, che si è in qualche modo specializzato nelle curiosità fiorentine, che mi manda la campana della Berta filava. Sì, ora fanno una pubblicità di una macchina, hanno tolto il Berta, filava e basta. Ma vabbè, qualcuno si rivolterà nella tomba, sia Rino che Gaetano. La campana della Berta, sul campanile romanico che costeggia la fiancata della chiesa di Santa Maria Maggiore, yes, lato via Cerretani, si affaccia una testina muliebre, questa è carina, non so se l'avete mai vista, una testina bianca, in marmo di epoca romana, che ha fatto nascere due leggende. La prima riguarda la Berta, una popolana vissuta intorno al 200, perché vi dico 200, ma io dico 200, un'ortolana, o per meglio dire una cavolaia, come riportano le cronache, la cavolaia è anche una farfalla, molto conosciuta e amata nel quartiere, che era solita vendere i prodotti del proprio campo ai piedi del campanile. Una donna tutta dedita a chiesa e lavoro. La Berta non aveva trovato marito e non aveva avuto figli, per cui ormai vecchia e stanca, vedete il tempo, aveva deciso di lasciare tutti i suoi risparmi ai monaci di Santa Maria Maggiore, ai quali aveva dato il compito di far fondere una campana per il campanile. Ebbene, questa campana doveva essere suonata al tramonto e doveva servire a richiamare l'attenzione di tutti gli altri ortolani che lavoravano nei campi fuori delle mura, nonché dei contadini e dei viandanti, affinché si affrettassero a rientrare in città. Era usanza per motivi di sicurezza aprire le grandi porte della città all'alba e chiuderle al tramonto. Per questo motivo i ritardatari, per evitare di dover restare fuori il muro tutta la notte, erano soliti tirare delle pietre contro i pesanti portoni, pum pum, per attirare l'attenzione dei soldati di guardia e per ritardarne di qualche istante la chiusura. Da qui il detto essere alle porte cosassi. Siamo alle porte cosassi, interessante, vero? In segno di gratitudine il popolo del quartiere pose quella testina in marmo in ricordo dell'immagine della Berta. Io ne so un'altra però su quella testina, ne so un'altra. Da quel posto lì passavano sotto la chiesa di Santa Maria Maggiore tutti condannati a morte, no? Sì, e c'era una donnina che si affacciava sempre e diceva, va a morte, sì, allora un condannato a morte che passava di lì disse, sì, io vo a morte, ma te un tutti muoverai più di là. Ecco, questa frase rimase talmente così nella, sai, non c'era la televisione allora, no? Tempi antichi, nella fantasia popolare. Tra l'altro questa donna credo che a sentire queste parole morisse, morì lì. Cioè, infatti non si mosse più di là. a questo punto hanno messo questa statuina di questa, come una donna che si affaccia, ed è un'altra delle supposizioni, delle tradizioni che fanno risalire a questo anche, non solo alla campana della Berta, ma a questa frase detta dalla donnina dalla finestra e diceva: ah, mori ammazzato, tutti muori più di là. È rimasta lì ed è ancora lì che ci guarda. Se passate dalla chiesa di Santa Maria Maggiore a Firenze, da fuori vedete questa donnina, questa statuina, però è di epoca romana. Vabbè, è di epoca romana anche la nostra pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Sì, dice il tempo passa, lo so, una cosa è come la livella, è uguale per tutti, indubbiamente. E che c'è qui dentro? Una donna fatta a pezzi, è la valigiona di Vannini, sai? C'è una donna fatta a pezzi. No, c'è un'altra cosa. Ecco, non so se è sempre la stessa persona, o se sono persone diverse, perché mi arrivano dei messaggi, poi non sto a guardare il numero, di persone che mi chiedono notizie dei miei nonni. E ho fatto delle citazioni, questi nonni che erano attori, no? Di tanto tempo fa. E alla fine, parliamone, perché in fondo io faccio questo tipo di mestiere, forse anche perché nelle vene ho qualcosa insieme al sangue, la febbre dello spettacolo, dell'esibirsi in qualche modo, la febbre del parlare, di esprimersi. E forse me l'hanno trasmessa loro, che peraltro non ho mai conosciuto. Quindi io ho fatto un sito, non vi dirò il suo indirizzo perché non mi interessa che la gente vada a guardarlo. Può darsi che tra un po' di tempo questo sito blog, diciamo, su internet abbia una sua notorietà, però tempo al tempo. Sui miei nonni, su tutta la storia, c'è tanto materiale, tanta roba. La storia dei miei nonni, in particolare di lei, la nonna, che dei due era quella più importante come attrice. Bene, mia nonna si chiamava Paolina. Il cognome? Pezzaglia. Nasce a Milano nel 1889. Nasce insieme alla Tour Eiffel. Stesso anno della Tour Eiffel. La Tour Eiffel è ancora lì perché l'è di ferro. Ah, nonna, no. Indubbiamente. Paolina nasce da un padre che stava nell'ambiente teatrale. Perché era il parrucchiere delle dive e dei divi, cioè degli attori dell'epoca, tutti quelli che passavano da Milano, lui aveva il suo atelier, no? Passavano a Milano e che facevano? Beh, avevano bisogno della parrucca per esibirsi, andare in teatro, avevano bisogno di essere acconciati in un certo modo, e lui forniva le parrucche, le barbe, i baffi e le acconciature anche ai capelli, quelli veri, ecco. Quindi era molto rinomato in Milano e stava lì vicino proprio a un teatro, il Teatro Fossati di Milano. E che dire, questa bambina nasce nel 1889 in una famiglia, diciamo non la mamma non c'entrava niente col teatro, ma dove si respirava l'atmosfera teatrale. Infatti il fratello di Gerolamo, che così si chiamava, Gerolamo il parrucchiere, fratello Gerolamo Angelo, era un capocomico, aveva una sua compagnia teatrale, un attore anche forte, perché poi un capocomico vuol dire che insomma è il capo della compagnia. Quindi la bambina si ritrova un babbo che ha a che fare sempre con gli attori, uno zio attore e capocomico, e lei nasce piccolina, infatti la chiamano Paolina, proprio Paolina. Gerolamo era gobbo, davvero, e anche lui era piccolino, perché era gobbo. Gerolamo il babbo, il parrucchiere, simpatico a tutti, alla mano, persona alla mano. Io credo di avere qui anche, se scaviamo in questo che è l'archivio, effettivamente può darsi che troviamo anche la sua immagine, ma vediamo, adesso vediamo. Questa bambina comincia ovviamente a recitare, fin da piccola, 3 anni, 4 anni, già era sui palcoscenici, ma non le recite della scuola, sui veri palcoscenici, le inventano dei ruoli, perché si dimostra subito brava, subito vivace, subito ha capito tutto, quindi ci sono dei ruoli per bambini, addirittura lei oscura gli attori adulti, alla fine insomma fanno delle commedie imperniate su di lei, dei monologhi, per esempio uno Paolina nell'imbarazzo, applauditissimi. Questa bambina teneva il pubblico in pugno fin dall'età di 3-4 anni. È fantastico, no? La Paolina. Io tutte queste cose le so perché, perché devo levare un po' di roba. A proposito, la Paolina è qui, La Paolina è qui dentro, No, no, il cadavere, No, no, no. C'è la statua, la statuetta, questa statuetta, qui è grande, qui è già una signora. Ecco, questa è la nemica di Niccodemi. Questa è la statuetta che ancora sopravvive dal 1925, quando è stata fatta per lei in una serata d'onore. Infatti c'è scritto qua sotto, all'esimia attrice per serata d'onore, la nemica 1925. Insomma, le facevano anche, questi gli ammiratori, le facevano le statue. E questa è veramente molto, molto somigliante. Questa è una posa, la scena madre della nemica di Dario Niccodemi. Qui c'ha la battuta proprio importante. Eccola qua. Bene, mettiamola qui prima che caschi e mi si rompa perché è di ceramica. Ecco. E si diceva, appunto, che la ragazza cresce nel teatro, solo teatro, sempre teatro. Il babbo muore in un Gerolamo, che è un personaggio interessante secondo me. Io ho tutte queste notizie da ritagli di giornale, per fortuna pervenutimi. Lui muore in modo strano, a 44 anni, non vede l'arrivo del nuovo secolo, no? Non lo vede, cioè il Novecento. Lui aveva un grande amico, questo grande amico era un dipendente comunale di Milano, insomma. Purtroppo allora c'erano i tram, sì, ora li rimettono a Firenze, sì, a Milano ci sono tuttora. Questo amico rimane schiacciato sotto un tram e muore. Il povero Gerolamo, che già provato dal fatto di essere gobbo, tra l'altro anche lui aveva provato a fare l'attore, aveva a quanto pare una voce bella, baritonale, non quelle vocine a gobbo, quella bella voce, però non poteva continuare perché le parti per i gobbi non c'erano, insomma, come faceva a fare una parte, quindi si dette a fare solo il parrucchiere. Bene, lui si ammalò improvvisamente, non appena saputa la notizia della morte di questo amico. Febbre altissima, morì in poche ore, in pochi giorni, dopo la morte di questo amico. Guardate questa amicizia com'era bella, com'era forte, no? E Paolina e Angelo, lo zio, erano a lavorare in una città lontana perché andavano in tutta Italia, corsero al capezzale, ma lo trovarono già morto, lei il babbo e lui il fratello. Quindi lei rimase con la mamma, solo la mamma. E vabbè, la mamma l'ha sempre seguita. Paolina nella sua vita ha interpretato oltre 100 commedie, oltre 100 lavori teatrali. Di lei si trovano tracce su internet, sui siti anche più importanti, si trovano tracce su libri e sulla stampa dell'epoca. Ecco, questo per esempio, per fortuna è qualcosa che è rimasta, è un album in cui sono stati attaccati molti articoli di giornale proprio dell'epoca, degli anni, insomma, oltre 200 articoli, no? Di Paolina, e c'è un album molto bellino che è quello della sua infanzia, qui devo tirar fuori le cose che sono strettissime perché poi fra poco non c'entreranno più perché si allarga, non so perché, ecco, Paolina Pezzaglia, questo è il suo album di Bambina Prodigio, dove troviamo articoli ancora dell'Ottocento, Bologna 1893, ci sono poesie che le sono dedicate dal pubblico, dagli entusiastici seguaci teatrali, e grandissimi, ottimi, devo dire, giudizi dei critici. Quindi era, a quanto pare, a detta di tutti, Paolina era destinata a una grande carriera di attrice, perché a quanto pare era bella, forte. Bella, insomma, vogliamo vederla? Ma sì, vogliamo vederla anche. Ho alcune fotografie qui, Vediamo un po' quale posso scegliere. Insomma, vabbè. Che la bambina vicina, insomma, vediamo, quale, sono dure, di quelle, qui siamo ancora nell'Ottocento, ragazzi, un po' più grandina, la vediamo, il gobbo, abbiamo il mio bisnonno, eccolo qui, questo qui, insieme al fratello, lui è Angelo Pezzaglia, lui è Gerolamo Pezzaglia, guarda, pur essendo gobbo, si metteva in posizione sopraelevata per farsi le foto, vedete? Ma aveva una baldanza con quei baffi, eccezionale. Teneva in modo speciale alla sua bambina, no? Tanto, tantissimo. Eccola qui, Paolina, vestita alla moda di un'epoca ormai belle époque, Qui era già donna, Era già sposata. Ah, sì, sposata. Paolina, incontra l'amore, incontra l'amore, chi è l'amore suo? Si chiama Antonio, mio nonno, lei era nata a Milano, lui era nato a Torino. Beh, io ho anche il nord nelle mie vene, ma ho anche il sud, perché il cognome di Antonio, che è il mio cognome, è un cognome del sud, indubbiamente sono arrivati a Torino dal sud. Mentre la nonna era milanese, loro venivano, ma già precedentemente. Lui era un giovane attore brillante, non era quello che inchiodava le persone come riusciva a fare lei, però era un bravo attore, discreto, buon attore, e questo lo vedo da tutti gli articoli, no? Ma lei aveva la classe, lui aveva il mestiere, insomma. Tante belle speranze, si incontrano, ovviamente si innamorano, dai, perché in fondo lei non poteva trovare nessuno se non nell'ambito del teatro, era sempre in teatro. Io vedo proprio delle date un giorno dopo l'altro. Bene, si vogliono sposare, ovviamente, l'amore divampa, ma i genitori non vogliono di lui, lei aveva solamente la mamma. I genitori di lui si oppongono perché lui era troppo giovane, perché questa era un'attrice, ma loro non erano contenti nemmeno che lui facesse l'attore, insomma, non vedevano di buon occhio la cosa. E allora cosa fecero questi due? Li misero davanti al fatto compiuto. E lei si ritrovò incinta. Eh già, incinta, senza cintura. Quindi, dovettero per forza, insomma, accondiscendere, e questi due si sposarono nel 1908, già, lei aveva il pancione, insomma, già, perché proprio in quell'anno nacque questo bambino, che era mio padre, e che ha compiuto 100 anni il 6 giugno scorso. Il 6 giugno scorso mio padre ha compiuto 100 anni, il centenario, però lui si è fermato a 68, è morto a 68 anni. Vabbè, torniamo indietro, appunto, questi due hanno questo bambino, però hanno anche i loro impegni, no? Chi va di qua, chi va di là, il bambino sta a Bali o sta con la mamma di lei, insomma, in qualche modo sono attori, devono girare il mondo, no? Spesso il bambino se lo portano dietro, lei se lo porta dietro nei teatri, infatti in seguito gli farà fare anche qualche parte di bambino, però lui, in lui non attecchirà il germe del teatro, il mio padre. Vabbè, a un certo punto hanno una grande chance. Ermete Zacconi, il grande Ermete Zacconi, il capocomico più importante, l'attore più importante del periodo, siamo nel 1911, il grande Ermete Zacconi, che fa? Che fa? Li prende con sé. Lei come prima attrice e lui come attore, insomma, più generico, ecco, più normale, insomma, diciamo che effettivamente, no, sto cercando il contratto perché è molto interessante anche trovarlo, che ho diversi, in questo mio archivio ho diversi album di fotografie, di manifestini, eccolo qua, anche gli annunci mortuari, perché sono morti, ecco il contratto di Ermete Zacconi. Dunque loro prendevano lire 20 complessive al giorno, 20 lire, già. Sì, però lei prendeva più di lui, già, le 20 lire praticamente, di 20 lire, lei ne prendeva 13 e lui ne prendeva 7, quindi per capire la differenza, lei era la prima attrice, è stata prima attrice di Ermete Zacconi. Quindi, qui sono le firme, Ermete Zacconi che firmava, scriveva tutto il contratto, lo firmava, questi sono documenti veri d'epoca. Bene, fu un momento felice, perché tutto poteva succedere, però diciamo che io non so esattamente quali fossero i rapporti veri e propri dei due nonni miei, e cioè praticamente se andassero veramente d'accordo dopo l'amore iniziale, il figlio, non so, ma io ho l'impressione, perché poi tutto non posso sapere, sono risalito a tante cose, che lui non fosse contento di essere il numero due in famiglia, insomma, di essere sempre l'attore che veniva preso perché era marito di lei, e lei la prima attrice, e lui il generico, l'attore buono, che è sempre utile a tutte le parti, però insomma il mestierante. Probabilmente questo ha portato a dividerli professionalmente, e lui è andato a fare le sue puntate anche nel mondo. E qua, tra l'altro, ecco, di Paolina so che non ha lavorato solamente in Italia, ma anche in Svizzera, e questo sarebbe niente, ma anche in Tunisia e in Egitto, quindi è stata in Africa addirittura a fare le sue commedie. Lui andò in Argentina tra le altre cose, ma in Argentina con una compagnia, però succede, mio nonno doveva avere un caratterino, cioè praticamente succede che arriva un nuovo attore in questa compagnia in Argentina, arriva questo Filiberto Mateldi, che tra l'altro era anche un grande disegnatore di libri per ragazzi, ne ho alcuni, sono anche un suo estimatore, però arriva come comico perché era un attore, e lui non era contento. Mio nonno Antonio si incazzò, dice ma guarda, tu sei, nessuno ti toglie il ruolo di brillante, questo è comico, sono due cose diverse. Cercarono di convincerlo, ma lui non si volle far convincere. Prese la nave, chiuse con la compagnia, prese la nave dall'Argentina per arrivare in Italia, e ce ne vuole, in nave allora, e arrivò alla fine a Torino, ma non stava bene, lui morì nel 1913. Poco dopo essere tornato dall'Argentina. Io non so, non ho mai saputo esattamente di cosa sia morto lui, Antonio, però da alcuni articoli che leggo sui giornali dell'epoca, vedo che lui era stato ricoverato alcune volte in sanatorio. C'erano i sanatori allora, no? Ora sarebbe bene rimetterli perché la tubercolosi sembra che torni, vabbè. E quindi immagino tubercolosi, qualcosa del genere, allora andava di moda, si fa per dire, e si moriva anche facilmente per certe cose, no? Era il 1913, quindi nel 1913 Paolina si trova, lui muore a 28 anni, Lei si trova sola con la mamma e con questo bambino piccolo, che era nato nel 1908, e quindi deve continuare a tirare la carretta. I tempi belli sono un po' passati, nel senso che non c'è più il marito, non c'è più l'amore, non c'è più magari nemmeno uno Zacconi, perché anche lì si era dissolto tutto, e lei deve tirare avanti. E cosa succede? Nel 1914 Paolina Pezzaglia diventa Paola Pezzaglia e comincia a fare del cinema muto, ovviamente. Nel 1914 viene chiamata a interpretare una parte piuttosto importante, quella di Sonia, nel Fornaretto di Venezia. Il Fornaretto di Venezia, che sono state fatte diverse versioni di questo film, questa fu la prima, in cui lei faceva la parte di Sonia, l'amante. E qui si apre, a quanto pare, si può aprire una grande carriera. Nel 14 lei è ancora giovane, è piena di vita, perché era un tipo frizzante, un tipo piccola di quelle piccole, ma tutta vita. Bene, poi ci sono altri film, fa la capanna dello zio Tom, anche muso, tutti musi. E poi Il mistero del Montfleury, che è uno dei primi serial, il primo serial cinematografico italiano. 4 film in uno, cioè sono 4 film separati, perché sono 4 lungometraggi, però col seguito, sono sequel. È l'unica cosa che ho per quanto riguarda alcune reliquie come questi spezzoncini di pellicola, che sono gli unici rimasti di questo film in assoluto, perché ho fatto ricerche. Ho degli spezzoni di pellicola di questo film in cui lei interpretava la parte maschile, perché lei faceva anche delle parti maschili, era molto portata a travestirsi, a fare tante cose diverse. Ho degli spezzoncini di pellicola. Io non l'ho mai vista, mia nonna, mai vista in azione, però di questo film ho qualche cosa. Ecco, lei faceva la parte di Biribì, un saltimbanco di strada, ecco, sembrava sempre un ragazzino lei, e quindi essendo piccola con la scimmia, mi immagino un film veramente grandioso, 4 lungometraggi. Poi fa Le peripezie dell'Emulo di Fortunello e compagni, un film in cui lei si traveste da donna grassa e Madama Girasole, un film burlesco, simpatico. E l'ultimo film di cui io ho notizia, di Paolina, Paola, è del 1921, La vendetta dello scemo. Tutti questi film sono segnalati su Wikipedia, su IMDb, che è il più grande sito su internet di cinematografia mondiale. C'è lei, c'è la sua biografia in inglese, cioè veramente esiste, però non è rimasta nella mente delle persone. Non era Francesca Bertini, capito? Francesca Bertini, tutti si ricordano, Francesca Bertini era quella che si attaccava alle tende, no? È rimasto un nome, Paola Pezzaglia è rimasta mia nonna, insomma, ecco. E quindi io ho cercato dovunque delle cose che potessero essere inerenti alla sua vita, no? E a un certo punto lei ha un altro amore, perché lei incontra un altro uomo, si chiama Luigi Mottura, di Torino anche lui, perché Torino era la capitale del cinema allora, tutti i film muti si facevano a Torino. C'è anche un bellissimo museo del cinema attualmente a Torino, che sta sotto la mole antonelliana, esattamente sotto. Ecco. E incontra Luigi Mottura, che era attore, che era anche produttore di un film in particolare che io sappia, e da lui ha un'altra figlia. Una figlia nel 1920 dà alla luce Anna, dove? A Fucecchio. A Fucecchio, che sapeva, girava sempre a Fucecchio. Anna, insomma, è rimasta molto vicina ai nonni. Molto meno vicino è rimasto Luigi Mottura, che anche lui ha fatto la fuga, non l'ha voluta sposare. È andato anche lui in Argentina, guarda un po' quell'Argentina lì, no? E lei è rimasta di nuovo sola con due figli questa volta, affidando questa bambina, perché lei doveva girare il mondo, cioè l'Italia come minimo, per lavorare, per guadagnare dei soldi, perché i film erano degli episodi, diciamo, abbastanza. Io sono risalito solamente a 8 film che ha fatto lei, magari ne ha fatti di più, ma io sono risalito a 8. Ebbene, doveva guadagnare, quindi si portava sempre dietro il bambino, che era mio padre, che era già un po' cresciutello, e lo faceva entrare in teatro a fare piccole parti di bambino, e si vede, io c'ho delle locandine dove c'è anche lui, però sono botte, grosse botte dalla vita, no? Queste botte, quest'uomo che sparisce, il marito che era morto così giovane, questi figli. La bambina va a Torino a stare con i nonni, cioè almeno i genitori di lui qualcosa fanno. Lei, non so perché, non so quale sia la ragione, ma si stabilisce a Firenze. Ecco perché io nasco a Firenze, no? Si stabilisce a Firenze e si porta dietro il bambino, che è mio padre, e negli ultimi anni della sua vita, perché lei morirà a 36 anni, a soli 36 anni, nel 1925, pochi giorni dopo quella statuina che vi ho fatto vedere prima. Lei continua a fare teatro e, arrivata a Firenze, forma una sua compagnia. È acclamata da tante persone qui a Firenze. Lei è un po' la straniera che arriva, la milanese, e arriva e forma la Compagnia Italiana di Prosa, di cui lei è capocomica. No, non c'erano molte di donne capocomiche. Qui ho, come dire, un po' di locandine, a parte queste che sono cose, ecco, si vedono la moglie del dottore, vedo la signora Josette, mia moglie, tutte commedie che lei, la Fedora, Suor Teresa, ecco, tutte cose che l'esimia artista Paolina Pezzaglia, è tornata a essere Paolina per il teatro, metteva in scena qui a Firenze, girava tutti i teatri, e io, siccome ho avuto una piccola esperienza teatrale anch'io, ho scoperto a un certo punto, facendo queste ricerche appassionanti veramente sui miei nonni e su di lei in particolare, ho scoperto di aver anch'io calcato le scene di un teatro, un vecchio teatro, si tratta proprio di un teatro che sta a Calenzano, il teatro Manzoni si chiama adesso, ma allora si chiamava Principe di non so in che, non mi ricordo più, e, insomma, era un nome più principesco. Effettivamente nello stesso teatro ho avuto, il piacere di calcare le stesse assi, diciamo, no? Di lei, della nonna. Vabbè. Allora, lei a Firenze sta avendo molto successo, però ormai è arrivata sui 35-36 anni, non è più come prima. Deve molto darsi da fare per guadagnarsi il pane, per tirar su questo figlio, la bambina che è a Torino, e non va più oltre, rimane nella zona di Firenze e dintorni, e meno male, insomma, diventa un fenomeno locale, ne parlano i giornali locali entusiasticamente, come donna, cioè come persona e come attrice, però è un po' rinchiusa in questa Firenze che, se vuole, rinchiude le persone. Bene, forse ha dei sogni, forse vuol tornare a essere più importante, fare altri film magari, potrebbe diventare un mostro sacro, se basterebbe quel poco, indovinare quel film giusto, quella cosa giusta, ma non fa in tempo, non fa in tempo perché Paolina nel 1925, sapete, a Firenze quando fa caldo, ma quando fa freddo, si becca una polmonite, e muore di polmonite, improvvisamente, lasciando tutti dolenti. C'è un bellissimo articolo sul giornale su di lei, è morta, Paolina Pezzaglia è morta, incredulo, perché era talmente piena di vita, e quindi finisce così, la vita breve di una donna che ha visto però un periodo meraviglioso, cioè meraviglioso, storico anche, interessante, perché lei ha vissuto tutta la Belle Époque, che si può chiamare anche periodo Liberty, ha visto la prima guerra mondiale, perché ecco, quello è un periodo in cui ho poche notizie di lei, non so che cosa abbia fatto, dove sia stata in quel periodo. E poi ha visto anche l'inizio del fascismo, i primi anni del fascismo lei li ha visti, perché dal 22 al 25, insomma, ha visto anche. Quindi ha coperto una fase storica che va dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento, molto molto interessante. E facendo queste ricerche su di lei, anche sul nonno, ma su di lei soprattutto, perché di lui ho veramente poche cose. Ah, posso farvi vedere anche lui? Posso farvelo vedere? Torinese? Vediamo un po' se lo becchiamo. Becchiamo il nonno? Non so se lo becchiamo. Se ce l'ho qui o se ce l'ho dall'altra parte. Aspetta, perché c'ho diversi album. No, per farvi vedere invece anche lui, che è arrivato a 28 anni. E va, eccolo qua, guarda che ci piglio, qui faceva proprio la faccia, guarda ma che faccia, allora, attore, ecco, qui invece è in scena, sì, questo è il nonno Antonio. Lei ve la posso far vedere per esempio in, ecco, questa è Madama Girasole, guardate come si riduceva. Era piccolina, non era una grandissima bellezza, però non certo brutta così. Questa era Madama Girasole di quel film, Le peripezie dell'Emulo di Fortunello e compagni. Le piaceva molto prendere gli aspetti. E qui invece era Billy B, il ragazzaccio di strada, nel film Il mistero dei mostri. Eccolo qui, Billy B. Eccola qui, con la scimmia, guarda con la scimmia, guarda. La nonna Paolina. Ecco. Film. Ho diverse foto di scena, ho varie foto della sua vita, molto poche di lui. Però, ecco, l'aver vissuto tutto questo periodo me l'ha fatto rivivere anche a me, e ho potuto ripercorrere quello che è un periodo, secondo me, anche molto bello. La Belle Époque fu chiamata così dopo, quando arrivò la guerra, la prima grande guerra, no? Ci si accorse che l'epoca precedente non era poi stata così tanto male, è un malaccio, no? Effettivamente. E cominciarono a chiamarla la Belle Époque, non durante, ma dopo. Si dà valore alle cose sempre quando le si hanno perdute, o le si sono perdute. Si hanno o si sono? Oddio, vabbè. E il Liberty poi, tra l'altro, come tipo di arte, a me piace moltissimo, secondo me è l'arte del bello, no? Il bello è il Liberty, e quindi è un periodo molto, molto mi piace anche, a molti non piace, ma a me piace molto anche la Tour Eiffel, ecco, quando vado a Parigi, la Tour Eiffel per me è un bellissimo oggetto, e quando la guardo so che è nata proprio nello stesso anno di Paolina, e basta, niente, questa è un po' la storia. Tante altre cose sarebbero da dire, in quel sito ce l'ho messe, ho messo tutto quello che so. Lei ora riposa, lui è a Torino, non sono mai andato sulla sua tomba, non so nemmeno dove sia. Lei invece è a Firenze, a Trespiano, c'ha la sua tombina infilata nel muro, e ogni tanto, beh, insomma, si può andare a trovare, perché no? Basta, tutto qui, tutto qui. Si fa presto a dire una vita, tutto qui, la vita di mio padre che è venuto dopo, figlio unico insomma di quella coppia lì, che ha fatto poi me, figlio unico. Che ho fatto? Ho fatto così, pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Ecco, almeno per oggi lei mi fa compagnia, no? Questa statuina, insomma, campeggia in casa mia, nell'ingresso di casa, appena uno entra, può vederla, insomma, effettivamente. Ebbe una volta la testa staccata, però fu riattaccata molti anni fa, e ora insomma è un bel ricordo di nonna, questa era proprio lei, molto vicina alla morte. Sì. Vabbè, mettiamola qui. E vado un pochino, posso? Ti dispiace se vado un pochino a fare il crucifer bla 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 polone, il trappolone, il cruci trappolone. Vediamo un pochino, Nini, vediamo che si può fare oggi. Oh, con tranquillità, perché, ragazzi, lei 3 di luglio, ma che si può stare tanto? Vediamo un pochino, e che c'è qui? 213, orizzontale, il nome di Montesano, o quale sarà il nome di Montesano, quale sarà? Enrico... Enrico, questo qui invece il 106, sempre orizzontale, perché siamo risaliti un po' qua su, 106, che è? La terza nota musicale, no, sì, la terza nota musicale, do, re, mi, no, non mi torna, scusa, 106, sì, allora. Ah, eccola qui, era qua su. Do re mi. Ora, via. 162. Vediamo un pochino. Melina di colui che deve morire. Melina. C'è una sola melina. La sola melina. Penso di averci... Aspetta un po'. Forse ce l'ho qui, guarda. Eccola qui, è una sola melina, è una melina questa qui, no, la melina. Mercuri, ecco, melina, dov'è? Non ho più, 100, che numero era? Io non la trovo più, mi ricordo nemmeno che numero era, facciamo questo. Il 196, poi si ritroverà. La melina. 196. Jean-Luc, regista di Due o tre cose che so di lei. Di Melina? Godard. Jean-Luc Godard. Ma dov'è sta melina? Io ho perso la melina. Oh, dunque, facciamo il 127 verticale, qualcosa anche di verticale. 127, ragazza del balletto. 127. Girl, girl. Ok. I Beatles. Vabbè, facciamo il 162 orizzontale. Ma è quella, Mercury. Couri. Ecco, hai visto là che l'avevo perso, l'ho ritrovato. 118 verticale, invece, Florestano, regista delle stagioni del nostro amore. Ma 118, scusa, Vancini. Florestano Vancini, facile, no? 127, Ga, c'è Ga, 127 orizzontale. Quello esilarante fa ridere, gas, pensavo fosse gay, ma invece gas. E facciamo l'ultima qui, dai. 106, verticale, 106, togge. Insetti volanti o imbarcazioni? Mosconi, basta, no, un vi lascio nulla. oggi non vi lascio nulla, non vi voglio lasciare nulla. Però questa melina, non so perché a me le mele mi sono sempre piaciute, eh? A me le mele piacciono, eh? Te che ne dici? Con questo appello a larghe tese, perché sai, c'è il sole magari, e lei si protegge così, brava. Poi Indiana Jones, va bene? Guarda, ti do la mela, se sei buona ti do la mela, tanto te le mele... E non tu ce l'hai, Nini, tu sei solo una testa, capito? Ti metto la mela qui, così la mela può essere utile. No, fate... No, sì. Guarda che non ho trovato qui, ragazzi, che non ho trovato... Oddio, facciamo andare alla fine. Grand Hotel. Ma sei presente il Grand Hotel? No, dai, io le cose le trovo, sì. Cioè, mi sembra di averlo portato io, ma sai, vista l'età forse mi dimentico anche le cose, no? Sì, è una raccolta di Grand Hotel, sì, bellina, guarda che bellina. Ci sono dei personaggi mitamedici, Mal dei Primitives, com'era Mal dei Primitives quando faceva i fotoromanzi? Non gli è, non se lo vedo, dito Mal, non lo vedo, non so... La nuova Rita Pavone alla conquista dell'Europa, sì, la nuova, ormai poi la donna, no, anche lei. Modugno dice, ritornata la mia ora, Domenico Modugno, andiamo, via, è morto da un pezzo. E qui c'è, vedi, andavano molto di moda, guarda, un'americana arriva a corte, chi arriva? Grace Kelly alla corte di Ranieri di Monaco, guarda. Questa è la copertina di Grand Hotel di quando? E che ne so di quando? 1968-69. Vabbè, insomma, no, mamma, non c'ho più tempo. No, mi piacerebbe entrare, lo faremo in altre occasioni, magari in queste rivistine popolari, ne ho anche altre. Questa mi è capitata così in questi giorni di straforo, diciamo, cercavo altre cose, pigliamo anche questa. Devo lanciare la monetina perché... Perché abbiamo terminato? Nonna, te sei d'accordo? Vai! va bene, forse parlava meglio, pare che avesse una dizione speciale, fantastica. Devo lanciare? Lanciamo! E la risposta alle vostre angosciose domande è... Oh, allora, let's see! Oh, ciao a tutti da G, eh! A domani!
Ciao G!